cena. Una ragazza bionda con i ricci è seduta davanti a un uomo in un ristorante. Sono amici e lui le sta dicendo di essere molto sicuro di sé a letto perché nessuna si è mai lamentata, anzi. Lei, per dimostrargli che ogni donna a letto può fingere, improvvisa un orgasmo molto credibile in mezzo alla sala affollata. Quando ha finito, una signora seduta a un tavolo vicino dice al cameriere:
«Prendo quello che ha preso lei!»
Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia dedicato a tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vorremmo vedere domani. Vabbè, la famosa scena di Harry ti presento Sally al ristorante l'avete riconosciuta tutti. Ho scelto questa perché secondo me rappresenta abbastanza bene la totale differenza di approccio che gli uomini e le donne hanno rispetto al genere cinematografico della commedia romantica. Niente come la proposta di una rom-com ben assestata ci può far fuggire urlando terrorizzati dalla prospettiva di una serata al cinema. Io mi sono dato una spiegazione scientifica per questo fenomeno allergico di cui soffre una consistente parte di noi uomini e ovviamente vorrei condividerla con voi. Ma prima di iniziare, una dichiarazione. Le commedie romantiche sono ufficialmente iscritte nella lista di film che io, Francesco Mandelli, non posso guardare. Non è che non voglio, io davvero non posso. Insieme, in questo elenco, metto anche i film che contengono violenza sui bambini, i film in cui il padre viene picchiato davanti alla figlia di 10 anni, tutti i musical mai prodotti. Queste ultime tre categorie, se devo dirla tutta, mi fanno proprio soffrire. Per la rom-com, invece, è diverso. Perché non è che non mi piaccia, è che proprio non mi rimane nel cuore, ecco. Senza contare che può diventare molto controproducente, a tratti rischiosa se guardata in coppia. Mi spiego. Se tu, maschio, bianco, etero, basico, eccetera, come me, vai con la tua fidanzata o tua moglie a vedere una commedia romantica, sei destinato a uscirne distrutto agli occhi di lei, perché mai e poi mai sarai all'altezza del confronto con quel protagonista maschile, virile ma dolce, burbero ma sensibile, con addominali e pettorali scolpiti ad avvolgere il suo cuore di panna. È scientifico. Dopo ogni rom-com guardata in coppia, nasce un cineforum di 3 giorni che manco dopo un film di Kaurismäki. Nessuna coppia può reggere paragoni tanto impietosi. Se invece andate insieme al cinema a vedere un bel film sparatutto, questo rischio non lo correte, anzi, ne uscirete più uniti per aver condiviso un'esperienza spaventosa e adrenalinica ed essere sopravvissuti. Lo sparatutto non ti tradisce mai. Un altro mio problema con il genere della rom-com è che io non vengo mai identificato con il protagonista, ma con il suo amico. Avete presente il coinquilino di Hugh Grant in Notting Hill? Quello con i mutandoni grigi? Ecco, io sono lui. Che poi, io mi sentirei anche Hugh Grant, ma è il mondo che non me lo riconosce. I miei pronomi sono Hugh e Grant. Oh. In Manuale d'amore 1, io ero letteralmente il coinquilino di Silvio Muccino, quello che stava in casa a pagargli l'affitto mentre lui andava a cercare l'amore. Allora capite che uno ha anche dei traumi. Tra l'altro, quando ho fatto il provino per quel film, mi chiamò Giovanni Veronesi. Ok, mi disse: guarda, ti voglio fare il provino per questa cosa, vieni a trovarmi a Roma. Quindi, era il 2002 e presi il pendolino che ci metteva 5 ore ad arrivare a Roma. Bene, quel giorno io ho preso il pendolino, è 5 ore, prendi la metro, arrivo a casa di Giovanni Veronesi, mi apre la porta, mi siedo sul divano, mi guarda. Bene, se tu non sei proprio un cane, sei preso. Ciao, grazie. Fine! Torno indietro, piglio la metro, fa 5 ore di cosa, bla bla bla. Però ringrazio Giovanni Veronesi perché quella parte è stata una parte molto fortunata e mi ricordo alla prima che Sergio Rubini mi corse incontro abbracciandomi, che per me era proprio un idolo, no? Per quella parte di Manuale d'amore in cui poi la battuta più famosa è quella: amorino, un po' freddino, chiuderesti la finestrina? E sapete cosa gli risponde lui? È già chiusina. È già chiusina! Comunque, non dimentichiamo che questo è anche un podcast di crescita personale. Un podcast che non si vuole fermare agli ostacoli della vita, ma vuole andare oltre, evolvere. Quindi, ora mi metto qui d'impegno e vi consiglio alcune rom-com che persino noi maschi, bianchi, eterobasici, eccetera, eccetera, possiamo guardare e da cui possiamo sperare di imparare qualcosa. E fidatevi, se le ho viste io, potete farcela tutti. Uniti, siamo più forti, cari amici testosteronici. Allora, intanto partiamo dalla rom-com più bella mai realizzata in Italia, non lo dico perché io ero il protagonista, proprio oggettivamente così. Si chiama Pazze di me, è la storia di questo protagonista, una faccia così un po' storta, però un New Grant più interessante, affascinante, se possibile. E vive in una famiglia di tutte donne, la mamma, le sorelle, la badante, la nonna, e quindi vive in questo inferno perché il padre tanti anni prima se n'è andato, lo ha abbandonato lì proprio con queste donne, che ogni volta che lui si innamora di qualcuno cercano di sabotargli questa storia d'amore. E quindi lui non riesce, fa fatica, soffre e subisce le angherie di queste persone. E poi c'è tutta una parte romantica molto bella che io tra l'altro ho interpretato magistralmente, ragazzi. Cioè, guardatelo, poi mi fate sapere. Poi c'è Se mi lasci ti cancello. Titolo originale: The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Lo devi dire proprio così, con questo accento qua, proprio molto marcato. Capolavoro di Michel Gondry, del 2004, con Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo e Elijah Wood. Regia da manuale e film inaspettato da un regista come Gondry, che fino a quel momento aveva coltivato lo slapstick. Contiene tutto quello che c'è da sapere sull'amore e su quanto possa far male. Pazzesco, bellissimo, bellissimo. Poi c'è Prima dell'alba, Before Sunrise, film del 1995, diretto da Richard Linklater, con Ethan Hawke e Julie Delpy. Mi è piaciuto un sacco perché Ethan Hawke aveva la giacca di pelle. E in seconda battuta perché è un film che toglie tutte le ansie e le aspettative dell'amore. Due persone sono lì e si parlano. Non esiste ieri né domani. Semplice, poetico, senza pressioni. E con la giacca di pelle. Tra i classiconi irrinunciabili metto Io e Annie di Woody Allen del 1977 con Diane Keaton, un film che racconta quanto l'amore sia storto, faticoso, estenuante, di quanto lo diamo per scontato quando lo abbiamo e di quanto ci manchi quando lo perdiamo. Infine mi hanno consigliato di guardare What Happens Later, secondo film alla regia di Meg Ryan, che esce in questi giorni e racconta di un uomo e una donna che sono stati fidanzati e si rincontrano molti anni dopo in un aeroporto, dove restano bloccati, costretti a spiegarsi tutto quello che non erano riusciti a dirsi quando si sono lasciati. Allora stavo pensando che forse è una cosa banale da dire, ma la verità è che nelle rom-com scopri come ci si deve comportare con le ragazze. Scopri che se fai il babbo e non le dici che la ami, allora te la farai sfuggire. E tu non vuoi che ti sfugga, perché sennò passerai i prossimi 20 anni pensando a lei e sperando di rimanere bloccato con lei per caso in un aeroporto come in un film di Meg Ryan. Che poi, la vera domanda a cui le rom-com non rispondono mai è: ma dopo che Julia Roberts si mette con Hugh Grant, cosa succede? Cioè, quando lei si aggira per casa in pigiama con le babbucce pelose e lui vuole guardare la partita con le patacche di olio sulla canottiera, come si manifesta l'amore? Ecco, per amore di realtà, come esistono il post-rock e il post-punk, io voglio fare la post-rom-com. Ora ci lavoro su. Avrete presto mie notizie. Ciao! Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Cosma Castellucci. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.